Il silenzio della Dea e il ruolo di Parmenide nella definizione del sacro a Veia. Qualche riflessione e molte domande da parte di Giovanna Greco. Una piccola premessa. Nell'ambito di un sacro, che nel mondo antico si esprime attraverso una molteplicità di forme, realtà materiali, che danno volto e nome a una folla di divinità, del tutto eccezionale appare la dea protagonista nel poema di Parmenide di Elea, avvolta viceversa nel silenzio. Non ha nome e non può essere nominata. Il silenzio sul nome e la prescrizione del tacere, data al devoto, che dunque non può invocarla, porta a interrogarsi su quale sia stato il riflesso negli aspetti materiali della religiosità a Veia del pensiero di Parmenide. In particolare, se è una rappresentazione antropomorfa a dar voce e corpo a una divinità, a rendere visibile l'invisibile, la dea senza nome, avvolta nel silenzio, non dovrà avere neanche un volto, un'immagine che parla, che risponde a canoni fissi della tradizione. La lettura archeologica dei materiali recuperati in questi anni recenti di ricerca a Veia offre un quadro piuttosto coerente e organico del sistema religioso. Mette in luce le profonde trasformazioni, non solo strutturali, che la città ha attraversato nel tempo. È in questa cornice di riferimento che si propone una riflessione sul silenzio, del tutto eccezionale, di una divinità senza nome e forse senza volto. Fondando la lettura sull'affidabilità documentaria dei realia, fino a oggi disponibile, si prospetta la possibilità di cogliere gli esiti dell'attività legislativa e culturale di Parmenide, tanto nell'organizzazione politica della città, quanto nei comportamenti, nella mentalità della società che lo vede protagonista, nella convinzione che il legame tra impegno legislativo e speculazione del pensiero non vadano considerati separatamente quando si affronta una lettura del contesto storico della città. L'analisi dei materiali archeologici, infatti, contribuisce alla definizione del contesto sociale, che vede la nascita e lo sviluppo dell'attività politica e di pensiero di Parmenide. L'obiettivo è quello di tracciare a grandi linee quale città, nelle sue forme urbanistiche, ma soprattutto cultuali, sia stata quella che vede la sua formazione giovanile e l'emergere della sua personalità. Una lunga stagione di ricerca, studi, restauri a Veia, avviata nei decenni finali del XX secolo dalla Soprintendenza archeologica in collaborazione con l'Università di Napoli Federico II e l'Università di Vienna, ha portato a una rilettura e una migliore definizione della città antica nelle sue forme urbanistiche, economiche e sociali. Sono state chiarite le dinamiche dell'insediamento arcaico e le profonde trasformazioni che di volta in volta hanno modificato il volto della città. Nell'ambito del sacro sono numerose le evidenze che segnalano sia l'adesione a una tradizione profondamente radicata nel tessuto sociale, sia innesti, innovazioni e trasformazioni nella forma e nei rituali. La città di Parmenide. Nella sterminata bibliografia parmenidea, un dibattito ancora aperto e incentrato intorno agli anni della sua nascita. Di recente alcuni punti fermi sono stati confermati e generalmente accettati. Nato ad Elea da un ricco mercante, come tutta la tradizione concordemente afferma, Parmenide appartiene alla prima generazione degli Eleati e a quella classe aristocratica che partecipa a pieno titolo all'assegnazione delle terre e alla fondazione della nuova città. Gli anni sono quelli intorno al 535, calcolando le tante e ben note peregrinazioni vissute dal contingente foceo in fuga dalla dominazione persiana negli anni grosso modo intorno al 545 a.C. Il contesto sociale è dunque ancora composto dalla generazione dei primi migranti, che porta con sé saldamente la memoria culturale e religiosa della propria terra. Una Ionia dove già fioriva e si andava sviluppando una cultura matematica, fisica, astronomica, speculativa, che costituisce il background culturale sotteso agli anni giovanili di Parmenide. È in questo contesto che va inserito anche l'incontro con Senofane, se fa fede la tradizione senofanea che lo vede peregrinare in Occidente sul finire del VI secolo a.C. Negli anni tra il 535 e il 489-70, il contesto topografico urbanistico dell'insediamento arcaico è ben delineato dalla documentazione archeologica. Raggruppamenti di case dislocate sia sul litorale che sul promontorio e lungo le sue pendici, secondo una forma di insediamento sparso, aperto e priva di divisione di terreni. Trova numerosi confronti in altri insediamenti coloniali arcaici, riprende modelli consolidati nelle colonie milesie, da Albia Pontica a Panticapeo, e si ritrova nella Massalia arcaica. Le costruzioni delle case segue la configurazione naturale del promontorio, integrandosi perfettamente all'ambiente e al paesaggio. La figura 2 propone un'ipotesi ricostruttiva. La tecnica costruttiva conserva la memoria di un repertorio tecnico tradizionale largamente diffuso in area ionica. Una zoccolatura in pietra tagliata a poligoni, sia giunture dritte che curve, un elevato in terra cruda e una copertura a terrazza o con tette a falda che si innestano parallele ai pendii. La cultura materiale è caratterizzata da ceramiche provenienti prevalentemente da officine posidoniate, sia per la tavola che per la cucina. Nel periodo compreso tra gli ultimi decenni del VI e i primi decenni del V secolo, gli eleati preferiscono comprare il loro vasellame dalla vicina Posidonia. Ma la rete di commercio è piuttosto ampia, contempla materiali provenienti dalla Grecia, Atene e Corinto, come dall'area greco orientale. Non mancano materiali dall'area tirrenica, calabra, come dall'area ionico-adriatica. Il sacro e le sue evidenze materiali. Nella cornice del sacro, la documentazione materiale si presenta frammentata, non del tutto chiara nella sua definizione. La configurazione topografica del promontorio che si propende sul mare è quanto mai significativa per comprendere i meccanismi sottesi alla costruzione strutturale dei luoghi destinati al sacro. Le immagini 3, 4 e 5 ne danno conto. Il promontorio si sviluppa lungo una dorsale ben scandita tra due colline, quella occidentale e quella orientale, affacciata sulla vallata interna. Queste due colline sono collegate tra loro, senza soluzione di continuità, da una serie di terrazzamenti che si sviluppano con diverse ampiezze e quote altimetriche. È la figura 3. Questa dorsale disegna la forma della città, sin dalla prima generazione dei coloni, e segna un percorso primario per l'insediamento, molto probabilmente preesistente ad esso. Non va sottovalutata la scoperta di una sorgente naturale proprio alla punta estrema della collina orientale, la Castelluccio, di cui dà conto la figura 4. È sulla collina occidentale che sono state messe in luce le tracce di un'attività cultuale di età arcaica, restituita piuttosto al negativo in situazioni stratigrafiche secondarie. Non è stato ancora chiaramente identificato un edificio arcaico di culto, tuttavia sia la certi di muratura in poligonale nella figura 5, sia alcuni elementi di una copertura fittile policroma di tetti consentono di ipotizzarne la presenza. Con ogni probabilità si trattava di una struttura ancora lignea, realizzata nella stessa tecnica costruttiva delle case, ma decorata nella sua copertura dalle terracotte architettoniche illustrate nelle figure 6A e 6B. La conferma che un'intensa attività cultuale si dovesse svolgere sulla punta estrema della collina occidentale si è avuta grazie al rinvenimento, sempre in situazioni stratigrafica secondaria, di un deposito votivo composto da materiali, ceramica, cromolastica, bronzi, monete, databili tra i decenni finali del VI e il primo venticinquennio del V. La tipologia del materiale è quanto mai generica. La classe della coroplastica, quella che meglio potrebbe restituire qualche attributo identificativo per una divinità di riferimento, conserva esemplari piuttosto generici di figurine femminili in trono, maschere, qualche busto femminile, protomi di cavallini, la cui ambiguità lascia spazio a diverse interpretazioni. né è da escludere, come proposto già da Enzo Lippolis, che ricostituiscano piuttosto immagini di fedeli, azioni di culto, segno di una partecipazione ai rituali, piuttosto che immagini di una qualche divinità, le figure 7 a C, 8 a B. Le poche iscrizioni graffite sui vasi, databili ancora nella prima metà del V, riportano formule ambigue che possono essere lette sia come una semplice dedica sacra, sia come un'invocazione ad Era. Anche il dono votivo delle armi, in bronzo, frammenti di elmi, scudi, punte di lancia, possono comporre un sistema votivo riferibile a più di una divinità, da Era ad Atena, da Zeus a Demetra. In questo scenario del tutto indefinito, spiccano alcune evidenze materiali che parlano molto più chiaramente di una specifica sfera divina, figura 9 e 10. Un blocco di arenaria locale, rinvenuto anch'esso in una situazione stratigrafica secondaria, conserva la dedica a due divinità, una delle quali è chiaramente Zeus, mentre la seconda, non completa nel nome, non è chiaramente identificata. Zeus è invocato con un appellativo integrato dagli studiosi sia come Ellenios che come Limenios. Circa la seconda divinità ancora si discute se sia Atena, e dunque sarebbe la più antica attestazione del culto ad Elea, se non piuttosto Era, di cui è nota l'epiclesi Ellenia. L'iscrizione è datata tra la fine del VI e i primi decenni del V secolo. Nella documentazione materiale delle manifestazioni del sacro rientrano anche tre naiscoi in pietra, di cui uno rimane solo un frammento, ieraticamente, con l'immagine di una figura femminile ieraticamente seduta entro un'edicola di pietra, figura 12, con tettuccia a doppio spiovente. Sono stati rinvenuti in punti diversi del percorso processionale che collega la collina occidentale con quella orientale. L'origine del culto iconografico, del tipo iconografico, è nei numerosi rilievi rupestri a forma di nicchie e di edicole scavate nella roccia che costellano gli altopiani frigi. Il modello si diffonderà con poche varianti nelle città greche della costa asiatica, da Cunchiume Eolica, Perintos, Clazomenai, Amorgos, in Occidente, dove la sua diffusione è stata correlata alla circolazione tanto dei focei nel Mediterraneo quanto dei Sami. Il modello assume caratteri di paradigma e conserva i tratti canonici del prototipo originario. Il gruppo più cospicuo di naisco in pietra, 44 esemplari, è stato rinvenuto alla fine dell'Ottocento a Massalia. L'interpretazione della dea Assisa come cibele è stata quella che ha trovato maggiore riscontro in una lunga serie coerente di monumenti, fonti ed evidenze che riconducono ad area anatolica. È la cibele frigia che a Focea diventa, accanto ad Atena, divinità fondatrice e protettrice della città. Basti pensare che a Focea, solo sulla collina dei Mulini, sono stati individuati ben 9 luoghi di culto dedicati alla cibele. Ma la discussione è annosa e ancora di recente è stata avanzata l'ipotesi di leggere piuttosto la figura di Atena, peraltro descritta da Strabone proprio nella sua posizione seduta. L'ambiguità della iconografia potrà essere svelata solo calando l'immagine in un contesto cultuale coerente, dove si possono cogliere le tante componenti formative del sistema religioso che una comunità costruisce, divenendo così una delle sue forme identitarie. Infine, non va sottovalutato ad Elea il ruolo che dovevano rivestire nella ritualità del sacro il fenomeno di quelle forme di culto non manifeste, aniconiche e anepigrafi. Le tracce sono percorribili sul terreno. Sono le numerose pietre informi, grossi monoliti difficilmente riconoscibili come pietre sacre a fronte di assenza di lavorazione o di iscrizione. Il fenomeno monolite a Velia viene percepito solo quando assume la forma più chiara della stele, del pilastro inscritto, o quando riporta qualche lettera incisa sulla pietra informe. Riassumendo dunque gli aspetti religiosi e le forme della religiosità nella città che vede gli anni giovanili di Parmenide tra il 535 e il 470, emerge chiaramente il ruolo di Zeus, invocato in un'iscrizione arcaica, e la rappresentazione figurata della Cibele Frigia. Le forme di culto non manifeste, aniconiche e anepigrafi, sfuggono ad una più attenta documentazione. Mancano, in ogni caso, tutte quelle forme strutturali e monumentali, quali templi, altari in pietra, che caratterizzano sin dai primi anni di fondazione quasi tutte le città coloniali d'Occidente. Se il viaggio di Parmenide ad Atene, 450 avanti Cristo, lo vede già anziano, forse sessantenne o poco più, allora è negli anni centrali della prima metà del V che si sviluppa la sua attività politica e culturale in città. E tutte le stratigrafie archeologiche controllate in più punti della città hanno documentato l'avvio di un ambizioso programma urbanistico dove vengono definite le aree dello spazio urbano con le loro differenti destinazioni d'uso. I terreni vengono squadrati, i lotti delimitati da misurazioni costanti e reiterati. Lo spazio urbano è ora caratterizzato da moduli replicati, da lotti squadrati e definiti, dove dominano i principi della geometria, dell'orientamento, dell'adesione alla naturalità dei luoghi. Sullo sfondo non si può non richiamare gli studi matematici, geometrici, astronomici di Parmenide. Il fenomeno più macroscopicamente evidente interessa proprio la definizione dello spazio da riservare a funzioni sacro-pubbliche. Nella nuova pianificazione urbana, la fisionomia della collina occidentale viene completamente stravolta. I nuclei abitativi che l'hanno occupata, sin dall'ultimo quarto del VI secolo, vengono obliterati, gli abitanti spostati altrove, mentre una possente colmata artificiale livella e trasforma l'aspetto originario del colle, creando una prima piattaforma artificiale. La decisione di spostare l'abitato e riconfigurare completamente l'area è chiaramente una scelta politica della comunità, del suo governo, che razionalmente e deliberatamente separa lo spazio da riservare agli dèi e alla condivisione del sacro da quello degli uomini. La collina diventa ora l'acropoli della città, con una funzione esclusivamente pubblica e sacra. Questa scelta è stata condivisa dalla comunità. Le case sono state abbandonate, non distrutte, e le colmate per liberare i suori sono ben definite in strati successivi. Ma questa scelta è voluta, organizzata, dal governo politico della comunità, di cui Parmenide è un esponente di spicco. La dorsale del promontorio, fino allo sperone del Castelluccio, conserva la memoria dell'arcaico percorso processionale. La sistemazione con terrazzamenti artificiali di spiazzi aperti destinati al culto accentua la continuità spaziale tra le due estremità del promontorio e quel percorso processionale che ripropone una ritualità tradizionale. Ma anche in questa riconfigurazione si deve registrare l'assenza di forme monumentali, di un'architettura sacra in pietra, così come invece si manifesta nella vicina Posidonia. Mancano anche rappresentazioni, immagini di una divinità. La coroplastica votiva, mezzo espressivo dominante, è scarna e poco significativa. Mentre in città fervono i lavori per una definizione urbanistica e razionale della città, sull'Acropoli si avviano lavori di risistemazione, livellamento, riconfigurazione dello spazio, ma non ancora la costruzione di un tempio monumentale in pietra, che avverrà solo alla fine del secolo e con una politica tirannica che compariranno forme architettoniche e strutturali di tipo monumentale. La figura 13 restituisce la planimetria del Tempio. Alla modestia di un'edilizia monumentale del sacro si registra una parallela scarsità nelle diverse classi che compongono i cosiddetti doni votivi, peraltro sempre recuperati in giacitura secondaria. Nella moneta fa la sua comparsa solo adesso l'etnico. La dea è Atena, compare dapprima con il simbolo della civetta e poi con in testa l'elmo attico crestato. Aperto il dibattito intorno a questa coniazione, se dovuta a una politica filoateniese, ai rapporti dell'elite aristocratica alleata con Atene, o se piuttosto costituisca la canonizzazione del principale culto della città. La documentazione epigrafica si presenta più articolata, con una netta e chiarissima predominanza di Zeus, invocata con diverse epigrafi su cippina arenaria, forma votiva che diventa identificativa delle forme del sacro ad Elea. Un richiamo ad Atena è conservato sul fondo di una coppa attica, la figura 14, risalente ai decenni finali del V, dove si legge la dedica all'Atena. La classe della coroplastica, negli anni centrali del V, non si discosta da una genericità ambigua, difficilmente definibile come pertinente a una sfera cultuale piuttosto che a un'altra. Non restituisce alcun dato significativo se non la limitatezza e la scarsità di varianti tipologiche. Elatea, dea in assoluto. Non è necessario nominarla. Dunque, c'è da interrogarsi, da interrogare soprattutto gli studiosi del pensiero parmenideo, su quali siano i caratteri di questa daimon governatrice e semmai questi caratteri possono assumere sembianza e forma rappresentativa. Chereni aveva suggerito una lettura piuttosto di ispirazione orfica, dove sono gli elementi della natura a definire la sua funzione, quale dispensatrice di nascita e morte. Mario Veggetti, su questa linea, suggerisce l'avvio di un processo del pensiero che porta alla sostituzione del nome tradizionale della divinità a favore di un nuovo e neutro oggetto del pensiero teorico. Gli eleati che ascoltano il poema hanno il codice interpretativo per cogliere i significati veicolati dalle immagini del poema parmenideo. Riconoscono immediatamente la Tea. Qualora questa si identificasse in una Persefone, allora basti ricordare che non solo ad Elea è chiamato solo Latea, ma in tutta la Sicilia, l'isola demetriaca per eccellenza, dove il culto a Persefone trova ampie attestazioni in numerose forme materiali. Le due dee, la madre e la figlia, sono semplicemente le Teai. Ne va tralasciata la considerazione che gli stessi eleati che ascoltano il poema di Parmenide hanno già incontrato Senofane, ascoltato le sue dirompenti tesi contro l'antropomorfismo, i miti, le storie bugiarde inventate da Omero e Esiodo sugli dei. Ed è a questi stessi eleati che Parmenide declama i principi della Doxa, un diverso modo di rapportarsi al sacro che affonda le sue radici in un movimento di pensiero che sembra accomunare quegli intellettuali da noi moderni etichettati come presocratici, che operano attivamente nelle città magnogreche siciliane e siceliote. Alle radici ovviamente è il portato culturale, le ricadute nell'ambito del sacro, della larga diffusione delle teorie pitagoriche, che mettono a nudo le tante contraddizioni tra opinioni comuni e nuove verità del pensiero speculativo. Peraltro, la critica alle narrazioni mitiche sugli dei aperta da Senofane sembra trovare un naturale esito nell'astrazione filosofica dell'uno parmenideo. Queste riflessioni portano a rileggere sotto un'altra luce i realia ad oggi disponibile ad Elea. Emerge un assordante silenzio, una moderazione della cultura religiosa della città parmenidea che ne fa risaltare l'eccezionalità, se non altro rispetto alla vicina Posidonia, dove la prepotente monumentalità dei templi e la ricchezza dei depositi votivi raccontano di una religiosità vissuta in tutta la sua opulenta manifestazione. Ad Elea, dove la cultura religiosa della comunità conserva il proprio pantheon tradizionale, dove il tratto più conservatore sembra essere quello legato alla Cibele Frigia e alla sfera di Zeus, sono le scarne manifestazioni del sacro, la sobrietà dei rituali, il silenzio delle immagini, la misura dei doni votivi a segnare una diversità comportamentale, se non piuttosto proprio una diversità di mentalità. Una diversità comportamentale che faceva dire già agli antichi come Elea fosse città modesta, ma patria di uomini valorosi. Sullo sfondo, l'esperienza filosofica e religiosa di Parmenide, nelle complesse componenti, che da un lato gli derivano da una tradizione ellenica microasiatica, fortemente radicata, dall'altra dall'adesione ai nuovi movimenti di pensiero che mettono in discussione opinioni consolidate. Tuttavia, c'è da interrogarsi se il silenzio della dea, il suo nome, la sua immagine, la verità che rivela solo Arcuros, siano determinati da quella che è la struttura mitografica della divinità o piuttosto dall'influenza di una predicazione sapienziale che si va diffondendo a macchia d'olio negli ambienti presocratici? La domanda è piuttosto rivolta agli interpreti moderni del pensiero filosofico, fiorito tra i decenni finali del VI e la prima età del V. Sorge spontanea una riflessione e un dubbio a cui potranno dare risposta solo gli studiosi del pensiero filosofico antico. Parmenide esprime ed elabora il principio di non contraddizione, base fondante del suo pensiero. La Tea, unica e non nominabile, esiste in una sfera che è quella di una realtà trascendente, ben al di là dell'esperienza fenomenica. Se venisse anche raffigurata nella realtà, in una forma materiale e concreta, il principio di non contraddizione verrebbe immediatamente a cadere. All'uditorio che accoglie il suo pensiero, Parmenide offre la possibilità di ricondurre la molteplicità fenomenica della realtà all'unità della ben rotonda verità, un pensiero che sfocia anche in un comportamento e in un cambio di mentalità. La realtà materiale, come si è visto, restituisce figurine in argilla che non definiscono una specifica divinità, ma piuttosto immagini di devote. È solo alla fine del V secolo, ma soprattutto nel corso del IV, che sull'Acropoli si avviano strutture architettoniche monumentali destinate allo svolgimento di cerimonie sacre da parte della comunità. Una comunità che è profondamente cambiata nel suo tessuto sociale e nei suoi comportamenti. È una comunità che restituisce nella coroplastica votiva immagini definite che possono rapportarsi a una era pestana, se non piuttosto a devote che portano il porcellino da sacrificare alla Tea, è la figura 15. Si infittiscono anche i riferimenti ad altre divinità, ad altri culti, ma ancora rimane nel silenzio la Tea. Il nome di Persefone comparirà su un blocco di architrave in calcare locale accanto a quello di Hades, ma solo nel secondo avanti Cristo, figura 16, e indirettamente si troverà del culto a Demetra una traccia secoli dopo, quando Cicerone racconterà come per lo svolgimento dei rituali a Cerere, a Roma, le sacerdotesse provenissero da Napoli e da Elea. Peraltro già Ettore Lepore aveva accennato alla possibilità che l'introduzione del culto a Demetra, ad Elea, sia avvenuto solo nel V secolo e in uno scenario tutt'affatto differente, interessato ai rapporti che la città intesse con Atene. Ancora una volta la documentazione materiale restituisce una realtà che si concentra per diversi aspetti su un culto a Zeus imperante, appellato di volta in volta con diversi epiclesi, molti di tradizione attica. Nessuna, la figura 17. Nessuna evidenza materiale ben definita si può ad oggi collegare a un culto demetriaco nel corso dell'età arcaica e classica. Le prime figurine in terracotta, come detto, si collocano agli inizi del IV secolo. E mentre rimane costante nella tradizione figurativa in città l'immagine di Cibele, ancora attestata nel IV secolo da una replica in marmo pentelico proveniente dalle botteghe attiche, figura 18, compariranno ben presto nella città romana immagini di Apollo, di Asclepio, di Eros, di Ecate, a memoria di un ricco Pantheon pregresso. L'immagine dell'Atea, semmai fosse da intendere qual è la Persefone, regina degli inferi, non troverà altrettanta rappresentazione figurata, rimanendo in quel silenzio e contemplazione che si teorizzano nel poema Parmenideo.